Proviamo quest'oggi a dare un'occhiatina a cosa sta accadendo nella casa di Zaccheo. Dopo che Gesù gli ha detto voglio fermarmi a casa tua, come sappiamo dal racconto evangelico, Zaccheo, forse più sorpreso che convinto, però ha accettato questa richiesta di Gesù e l'ha fatto andare a casa sua, guardando e sbirciando magari noi un po' come dalla finestra. Vediamo che Zaccheo e Gesù sono seduti al tavolo della cucina, che stanno chiacchierando tra loro, e noi ci accorgiamo che mentre li guardiamo in questo dialogo a tu per tu tra di loro, che davvero una certa relazione tra loro due è scattata. E certamente noi che Zaccheo lo conosciamo e sappiamo bene chi era, sappiamo bene come viveva, sappiamo bene la fama che aveva, certamente ci immaginiamo che non sarà facile per lui in questo dialogo riuscire a tenere sempre nascosto quello che normalmente tiene nascosto nella vita di tutti i giorni, quello che lui continuamente cerca di presentare di sé agli altri, e poi c'è una verità sua che lui tiene nascosta e che con Gesù non sarà facile in questo dialogo nasconderla completamente. Che cosa sostanzialmente Zaccheo tiene nascosto? Tiene nascosto quello che dicevamo ieri. Tiene nascosta la sua stanza che è abitata, che è dominata, che è governata dal potere delle sue voglie, dal potere delle sue emozioni, dal potere dei suoi istinti, dal potere dei suoi progetti. Questi li ha sempre un po' tenuti chiusi un po' dentro di sé, e lui lo sa bene che sono proprio queste cose ad averlo alienato, e lui lo sa bene che sono queste cose, questa condizione nella quale lui si trova a vivere, proprio perché è dominato, è governato da queste emozioni, da questi istinti, da questi progetti, e l'hanno portato a vivere secondo una condizione di vita che di per sé non sarebbe neanche la sua, perché lui dentro a questa vita da una parte ci sta male, perché non è contento Zaccheo di quello che lui è e di come è, ma d'altra parte si è talmente ormai abituato a vivere così che non riesce più a dominare e a liberarsi da questi padroni che sono questi istinti, queste emozioni, queste voglie. E il dialogo tra Gesù e Zaccheo si è aperto, e noi non abbiamo nessun dubbio, perché il racconto del Vangelo lo conosciamo, non abbiamo nessun dubbio nel dire che a un certo punto Zaccheo, più o meno di sua iniziativa, però a un certo punto ha aperto la stanza più interiore e ha cominciato a farla conoscere e vedere a Gesù. e gli ha fatto vedere, gli ha fatto conoscere da che cosa lui è dominato. Anche se in cuor suo, proprio mentre glielo dice, Gesù capisce che lui non sarebbe quello lì. Sarebbe un ragazzo, un giovane diverso, ma che purtroppo per una serie di ragioni si trova ad essere diventato un po' questo. E allora vi faccio una parentesi, questa volta non vi parlo di Eric, ma vi parlo in questa volta di Ruggero, che non è di Napoli, ma è di Paola, giusto, dove c'è San Francesco di Paola. Questo ragazzo che io ho incrociato perché ogni anno faccio un corso per la cresima per gli adulti interparrocchiale, per cui arrivano per diverse ragioni, insomma, c'è chi si deve sposare, c'è chi magari deve fare il padrino, soprattutto magari al sud, per cui chiedono che abbia la cresima. Loro ti dicono: io devo cresimare mio nipote, io devo battezzare mio nipote. Loro si esprimono così, no, lo sapete. E allora devo fare la cresima. E arrivano, per cui arriva la ragazza che magari ha 21 anni e c'ha già due figli. Perché arrivano anche così, però arriva una ragazza magari di 21 anni, poi arriva quello di 27, arriva quello di 31, quello di 43, arrivano di tutto un po', per cui arriva chi è magari già sposato, c'è chi ha già avuto un po' di vicissitudine, eccetera. Tra i tanti c'era questo tale che è arrivato e che naturalmente la prima sera si è presentato con un'aria abbastanza così scanzonata, 29 anni a Ruggero. E lui è arrivato, abbiamo fatto la presentazione, e lui si è presentato e dice: aspirante ferroviere, si è definito così. E poi vabbè, abbiamo iniziato il primo incontro un po' così, e lui dietro a quest'aria un po' così, un po' canzonata, un po' così, con qualche battuta che voleva dare l'aria che questa cosa lui non la prendesse molto sul serio, però in realtà già al secondo incontro si vedeva che si era agganciato in qualche modo. Ma lui non voleva darlo da vedere, probabilmente faceva parte un po' del suo personaggio, l'uomo forte, quindi vabbè, faccio in breve. Al terzo incontro lui comincia a dire qualche cosa e si capisce che questo ha agganciato un po' il discorso cresima in maniera molto profonda, insomma, più che non è solo per il sacramento, per fare il sacramento, non l'unico, devo dire la verità. C'è stata anche, per esempio, una ragazza quest'anno che era al corso con lui, che non ha mai parlato, si è presentata la prima sera e dice: io sono collaboratrice di una chirurga, cioè, estetica, di chirurgia estetica. E infatti dovevamo sempre iniziare il corso un po' tardi perché sta povera ragazza, per la verità, che però ha mostrato una grande fedeltà, perché alla fine il corso lo iniziavamo sempre alle 9 e un quarto di sera per aspettare lei, perché rientrava da Milano e arrivava giusto lì, entrava mentre finiva il panino che stava mangiando dalla stazione mentre arrivava a piedi. E lei non ha mai parlato, però mi accorgevo io che seguiva molto attentamente. Non ha mai parlato, ma era silenziosa, non era distratta. E soltanto c'è stato un incontro, adesso non ricordo quale, che ho visto che un pochino si è gli occhi sono diventati un po' lucidi, cosa che alla fine della cresima, hanno fatto la cresima, poi ci siamo trovati una volta ancora, e allora a quel punto io ho chiesto di provare a dire, insomma, che cosa è stata questa cosa, e lei lì, l'unica volta che ha parlato, ed è venuto fuori quello che non aveva detto tutti gli incontri. Ma venendo a Ruggero, lui al quarto o il quinto incontro mi si avvicina e mi dice: Padre Massimo, io avrei bisogno di parlarle. E gli ho detto: va bene, allora. E allora poi ci siamo incontrati fuori dal corso e anche dopo il corso tre o quattro volte. Poi sfortunatamente lui, che era salito dalla Calabria perché giù ormai lui continuava a trovare lavoretti di due mesi, di un mese e mezzo, questi lavoretti così, la vita che faceva era la vita di ancora a 27-28 anni, la faceva e la viveva ancora, detto da lui, come quando avevo 17-18 anni, che mi divertivo e basta. Però c'è stata proprio una sera, lui mi ha raccontato e mi ha detto: c'è stata una sera dove è stata una serata brutta con i miei amici, io me ne sono andato e a quel punto sono andato nel parchetto dove in fondo c'è la statua di San Francesco di Paola, che è sotto la chiesa, il santuario. Sono stato lì, mi sono messo a piangere e ho un po' ragionato e poi sono tornato a casa e nei giorni successivi ho detto ai miei: io me ne vado, voglio andare via, perché voleva cambiare un po' la sua vita. Quindi è venuto su, si è appoggiato a uno zio a Milano, ha intercettato questa possibilità di un piccolo corso legato alle ferrovie. Lui si è buttato lì dentro, era un corso appena appena, e per cui l'hanno preso, e per cui ha fatto 8-9 mesi, e poi, ahimè, dopo Pasqua le ferrovie dello Stato hanno fatto dei tagli, e naturalmente i primi che hanno tagliato erano quelli con i contratti. E per cui lui viene da me e mi dice, perché lui mi diceva: Padre Massimo, cerchi di pregare, perché adesso mi dicono se mi rinnovano un altro mese. E allora mi scrive e mi dice che non mi hanno rinnovato. Allora viene e mi dice: adesso a questo punto, fine mese, è inutile che io sto qui, torno giù dai miei, e poi vedo che cosa fare, casomai tornerò su. Però la sua paura, per farla in breve, era: adesso io qui ho fatto un percorso, ho messo a fuoco, ho fatto il punto, come dicevamo noi, ho capito adesso la svolta della mia vita, come devo cominciare, la mia paura adesso è tornare giù, perché ritrovo i miei amici di sempre, che loro mi conoscono per come io sono sempre stato quando ero giù, ma adesso io mi sento diverso, mi sento indirizzato in una maniera diversa, e io ho paura di ritornare un po' come ero prima e come sono loro. Questa era un po' la sua battaglia. Allora abbiamo chiacchierato un po', lui è sceso, ci sentivamo un po' con i messaggi, le telefonate, mi scrive qualcosa, dice: Padre Massimo, ho bevuto solo una birra stasera. Sì, mi scrive così, un ragazzo davvero. E però, per farla breve, poi racconto questo episodio e poi andiamo avanti, è che alla fine adesso lui mi chiama un giorno e mi dice: Padre Massimo, ma lei è un profeta. Gli ho detto, guarda che è San Francesco di Paolo, è il profeta, mica io. E mi fa: no, ma lei non ci crederà, ma sa che quel corso che io volevo fare a Novara, sa che adesso comincia tra 15 giorni a 7 km qui da casa mia. E per cui gli ho detto, tu ci vai e mi mandi la fotografia che ti sei iscritto al corso. Allora lui è andato, si è iscritto, ha scattato la foto, me l'ha mandata e adesso sta facendo il corso perché vuole guidare i treni, insomma, sono quelli merci, perché è una cosa che lo appassiona, però per farla in breve. Il problema di Zaccheo era un po' simile. Perché il problema di Zaccheo era che nel dialogo con Gesù, a un certo punto lui, la questione problematica della sua vita l'ha tirata fuori. E nel dialogo con Gesù e nell'incontro con Gesù, questo elemento problematico è diventato quello che ha permesso di arrivare ad un dialogo più profondo, di arrivare ad un rapporto più vero, reale con Gesù, e si è creata quella, diciamo così, quella chimica tra lui e Gesù al punto tale che Gesù gli ha fatto ritrovare il Zaccheo che era dentro di lui e che lui aveva perso e che lui non conosceva. Zaccheo cominciava a sentire che adesso la sua vita era abitata dal Signore, ma il problema era adesso quando poi ricomincerà anche tutta la mia vita, come sarà un pochino tutto questo? Ecco, una prima sottolineatura vorrei farla ed è questa qui. Tenete sempre presente questo aspetto che è importante, che sia nella vita interiore come nella vita quotidiana, che vuol dire quella diciamo concreta, non perché quella interiore non è concreta, oppure chiamiamola esteriore per capirci, perché anche quella interiore è concreta. E non... Tenete sempre presente che ciò che è problematico per noi in realtà è lo strumento ed è la via, la porta di salvezza. Ciò che era la questione problematica di Zaccheo, nel momento in cui lui l'ha condivisa con Gesù e ha permesso a Gesù di entrare dentro a questa problematicità, è diventata per Zaccheo la via che gli ha spalancato la possibilità e l'opportunità di una vita nuova. Veniamo pure a Ruggero. Quello che erano stati i suoi, diciamo, percorsi un pochino, diciamo così, sbandatelli, diciamo così, e che lui a un certo punto per la prima volta ha avuto il coraggio di condividerli con qualcuno e di chiamarli e di definirli sbandati. È diventato questo la possibilità perché il Signore abitasse questa problematicità e da elemento problematico lo ha fatto diventare elemento di rinascita e di risurrezione. Riesco? Questo vale sia per la vita interiore che per la vita, diciamo, chiamiamola esteriore. Non dico quella, guardate che quella interiore non è meno reale di quella esteriore, eh? Sono reali tutte e due, perché il Zaccheo reale, come il Ruggero reale, uno l'ha trovato dentro, perché è dentro di noi la nostra verità, che è il Signore quando ci entra dentro, perché se guardate, anche a Ruggero la sua vita era abitata da altri padroni, al punto tale che lui aveva paura a tornare giù perché dice quei padroni lì saltano fuori di nuovo e di nuovo tornano padroni di me e della mia vita. Se Zaccheo stesso ha paura di, in qualche modo, di tornare alla vita quotidiana, alla vita di tutti i giorni, perché ha il timore che alcuni meccanismi che ci sono, alcune amicizie che aveva prima, lo rimettano in gioco e dentro a certi, come dire, a certi padroni, a certi domini da parte di. E a certi legami che sono quelli che ti schiavizzano, e aveva paura Zaccheo di questo. Ecco, Gesù ci fa capire che l'elemento problematico non è qualcosa che noi dobbiamo continuare a tenere nascosto perché è negativo. Anzi, se lo teniamo nascosto, questo non solo lo diventa negativo, ma diventa un elemento a rischio mortale, perché fa morire Zaccheo, quell'elemento lì, perché fa morire Ruggero. Mentre l'elemento problematico, se è messo e condiviso nel dialogo a tu per tu con il Signore, e tu fai entrare il Signore in questo elemento problematico, il Signore lo guarisce, lo risana. Vi do il terzo e poi andiamo avanti. Secondo libro dei Re, capitolo 5. Naaman il Siro, ma potreste prendere la Samaritana, potreste prendere l'adultera, quanti ne potete prendere? Guardate che in tutti l'elemento problematico, nel momento in cui è consegnato al Signore, diventa quello che mi salva. È la via della mia salvezza, che apre la mia vita a una salvezza, a una rinascita. Naaman il Siro, che era lebbroso, tutti gli avevano detto: guarda, ma no, ma no, ma no, e ha cercato di vivere la sua vita convivendo con questa lebbra senza mai affrontarla. Tutti gli avevano proposto di, e non c'era verso, perché lui era il sovrintendente del re, per cui era abituato a dare ordine, a comandare, non era tanto abituato ad ascoltare i consigli degli altri, perché lui comandava. E perciò quando gli dicono: ma guarda che la serva, gli dice: guarda che in Israele c'è un profeta, un uomo di Dio, ma sì, ma no. Ma dai, ma prova, ma alla fine, e dai, e dai, e dai, lo convincono. Avete in mente che ci va, no? Poi arriva là, fuori dalla porta di Eliseo, del profeta, e lui pensa di incontrarlo. Invece il profeta non si fa vedere e manda fuori il suo servo e gli dice di andare a lavarsi 7 volte nel fiume Giordano. Lui da fuori di matto. E dice: ah, perché dovevo venire fin qui per lavarmi nelle acque del Giordano, perché là dove ero io non potevo lavarmi. E allora quelli che sono lì gli dicono: ma senti, abbiamo fatto tutta questa strada, siamo venuti fin qui, cosa ti costa? Lavati, tanto abbiamo già fatto tutta questa strada, ormai siamo qui, tanto vale, se non succede niente andiamo a casa, ma ormai siamo arrivati fin qui, abbiamo fatto tutto questo viaggio. E allora lui, non convinto, più rassegnato, alla fine si immerge nelle acque del Giordano 7 volte, che vuol dire non un'immersione tanto per farla, ma 7 vuol dire un'immersione continua, costante, nelle acque del Giordano, e lui riemerge guarito. Questa immersione della lebbra, cioè dell'elemento problematico, nella relazione con Gesù e in una relazione continua, è quello che salva la nostra vita e la rimette in gioco in modo nuovo. Ci siamo? La paura di Ruggero, la paura di Zaccheo prima di lui, è una paura ed è un timore che noi abbiamo perché anche noi non sappiamo e conosciamo che anche dentro alla nostra vita, quella di casa, che vuol dire la nostra vita di tutti i giorni, dove viviamo, casa, lavoro, insomma, ufficio, quello che facciamo e dove siamo con le persone con cui veniamo a contatto, ecco, anche dentro a quella vita lì ci sono gli elementi di problematicità, di complessità, no? Anche lì ci sono. E noi temiamo alcune volte che la vita interiore e la vita esteriore, come temeva un po' Zaccheo e come temeva Ruggero, adesso io torno là, io di nuovo riprendo la vita e ho il timore che la problematicità della mia vita quotidiana, non, come dire, non mi permetta di vivere quella relazione, quella rinascita che sento dentro di me. E allora il Signore ci aiuta un po' a capire come invece tutto questo è possibile affrontarlo. Perché vedete, anche Gesù con la sua vita ci ha aiutati a comprendere e a capire che lui, come figlio di Dio, nato come figlio di Dio, poi giorno per giorno nella vita di Nazareth, negli anni di Nazareth, nella vita quotidiana di Nazareth, quindi in una vita, vorrei dire, feriale come la nostra, no? A Nazareth, stesse facce, stesse persone, stessa giornata, stesse cose, solito tran tran, soliti posti, solite cose, soliti riti, solite questioni, soliti problemi. Anche lui ha vissuto per 30 anni così. Ma questi 30 anni non sono stati nella vita reale quotidiana di Gesù un ostacolo al suo diventare figlio di Dio. Ma sono stati invece il luogo dove questo è maturato ed è cresciuto, dove lui è diventato figlio di Dio, perché Gesù è nato figlio di Dio, però poi ha dovuto diventarlo, cioè ha dovuto diventarne consapevole, pienamente consapevole, e assumere fino in fondo questa sua identità di figlio di Dio, questa sua vocazione di figlio di Dio. E noi lo sappiamo bene perché ci sono i testi dei Vangeli dell'infanzia che dicevano in Luca 1,80 si dice che il bambino cresceva e si fortificava nello spirito. O in Luca 2,40 il figlio cresceva e si fortificava pieno di sapienza e la grazia di Dio era con lui. Gesù che cosa ha fatto e ha vissuto a Nazaret? Ha fatto in modo che la sua vita interiore potesse crescere e potesse maturare dentro alla vita quotidiana, dentro alla vita di Nazareth. E ciò che ha portato avanti tutto questo, noi lo sappiamo bene, è il fatto che lui era abitato dalle cose del Padre. Lui viveva la sua vita in questa relazione profonda con Dio Padre ed era abitato da questa presenza. Lui viveva, parlava, faceva, mangiava, dormiva, incontrava gli altri, rideva e scherzava, tutto lo faceva in questa unione con Dio Padre. Quindi Gesù spiega a Zaccheo che tu non devi temere, perché se la tua vita interiore è abitata dalla mia presenza e tu vivi tutto con questa mia presenza, tu entri dentro alla vita quotidiana e tu la abiti in un modo nuovo. E tu non devi aver paura di vivere anche gli aspetti problematici della tua vita quotidiana che ci sono, ma li devi vivere e li devi mettere in relazione con, in unione con me, cioè in relazione con me. Devi leggerli, devi portarli a me, devi leggerli con me, devi considerarli con me, devi accoglierli con me, devi conoscerli, comprenderli con me, perché questi non saranno un ostacolo alla tua vita nuova, ma saranno un mezzo per realizzarla. Non so se riesco a spiegarmi. Allora, il suggerimento che vi do questa mattina è un pochino questo. Uno, che è una premessa e che presumo che ieri abbiate fatto. La premessa è: dopo aver colto qual è l'elemento, quali sono gli elementi problematici della mia vita più interiore, Zaccheo gli ha detto, e le mie voglie matte, i miei istinti, i miei progetti balordi, come Ruggero mi ha raccontato i suoi, no? Che sono le cose nostre, quelle che dicevamo ieri. Noi abbiamo bisogno di consegnarle a Gesù e di dirgliele e di dirle chiare per nome. Questo è il mio elemento personale, mio, problematico, e te lo devo consegnare perché è attraverso questo che tu mi salvi e mi fai nuovo, nuova. Quindi questo va consegnato. Il secondo è: provate a guardare come Gesù ha fatto fare a Zaccheo, a dirgli, prova a raccontarmi e a dirmi da che cosa è fatta la tua quotidianità, la tua vita, la tua casa quotidiana, i tuoi luoghi, dove tu normalmente vivi la tua vita. Prova a raccontameli, quali sono la casa, la scuola, l'ufficio, la Caritas, piuttosto che gli anziani, non so quelli che saranno. Quindi sono dei luoghi, perché magari io mi sposto e la mia giornata è fatta, e io passo da un luogo all'altro, a quell'altro, no? Magari ci sono dei luoghi dove ci passo tutti i giorni, ci sono dei luoghi dove magari, ma io due volte alla settimana vado dove ci sono la casa di riposo e vado, non so, ad imboccare le persone anziane due giorni alla settimana. Ok, benissimo. Allora, c'è la mia giornata che passo lì, lì, lì e lì. Poi nella settimana c'è anche due giorni che vado là e là. Ecco, provate a guardarla e provate non a cercare, perché non bisogna cercare i problemi, e soprattutto noi, per la verità, siamo bravi. Quando non c'è un problema, noi siamo bravi a inventarlo, no? Perché dobbiamo averlo per forza un problema, perché sennò... No, provate invece a leggere, non in tutti i luoghi, ma dentro a tutto questo, che sono gli spazi, i luoghi e i tempi della vostra vita, dove voi vedete una problematicità, una fatica, la vostra fatica che vivete. Magari ne vivete una, ne vivete due, e provate a sviscerarle e a dirla: è questa la mia fatica. Non è tanto il fatto che devo, che so, imboccare, dico questo per dire, imboccare la persona anziana, ma la fatica è piuttosto il fatto che, e la fatica è questa cosa qui. Quindi individuate quali sono quelle fatiche, quelle problematicità lì, provate a vedere e a capire su di voi questa problematicità, che effetto, che risvolto, cosa vi provoca, che conseguenza ha, no? Faccio un esempio. E mi disaffeziona, io per cui alla fine ormai sì, faccio le cose così, quello che devo fare, il minimo che devo fare, ma tanto non sto più lì né a prenderla né a cacciarmela né niente, perché tanto è tempo che io ho provato, ho riprovato e allora. Ecco, per esempio, questo è una conseguenza che ricade su di me, cioè che io non ho più passione, non ho più interesse per questa cosa che faccio. La faccio, ma ormai con disinteresse, con distacco rispetto a prima. All'inizio la facevo con una certa, però a causa di questa difficoltà io la sto facendo un po' così. Provare a vedere. Quali sono, qual è la ricaduta su di me e quindi provate ad entrare come ha fatto Zaccheo e come ha fatto Ruggero con me, a raccontare e a dire al Signore questa fatica e questa problematicità che c'è, quindi la consegnate, e poi consegnate la vostra fatica, cioè la fatica vostra che nasce da questa fatica, non so se mi sono spiegato. E quindi io mi sento così e ho paura e temo che invece che essere rinnovata dentro a questa quotidianità, ho il timore di essere di nuovo, di caderci dentro di nuovo in questa fatica e di tornare ad essere ancora così. E quindi, Signore, io invece, come dice Zaccheo Gesù, io non voglio tornare alla mia vita di prima e ricominciarla come prima, ma ho paura di questo. Ruggero mi dice, io ho paura a tornare giù perché temo di ricominciare a vivere come prima, perché i miei amici, lo so già, appena loro sanno che sono lì, subito mi diranno: senti, ci troviamo domani sera alle 11 che usciamo e torniamo alle 4 domani mattina. E io cosa faccio? È chiaro? Ecco, voi dovete dire al Signore, dire, Signore, io non voglio rivivere quelle situazioni lì, quella mia quotidianità lì, in maniera così negativa, sconfitta, in maniera non cristiana, non bella, che non sento mia, così come le sto vivendo, però purtroppo non la sento mia, ma sta diventando mia. Anche se dico io non sono così, però col fatto che ormai vivo così da tempo, il rischio è che io divento ormai così. E quindi, Signore, ho bisogno di capire, ho bisogno che tu mi aiuti a comprendere di che cosa, di quale cosa necessito io perché io possa vivere poi dentro alla mia casa, alla mia quotidianità. Ci siamo? Ecco, proviamo a fare questo lavoro. Poi oggi pomeriggio, da oggi pomeriggio lo continuiamo su questa scia. Bene. Vedete come vita interiore, usiamo questo interiore ed esteriore per capirci, che poi è una vita sola, Guardate che non sono due, è una sola, è una sola. E io credo molto nella forza della vita interiore, cioè in quello che abbiamo descritto in questi giorni. Se il Signore mi visita e mi abita, alla fine questa presenza, come è stata per Gesù, e questa unione è talmente una cosa che mi dà stabilità che io poi dentro alla quotidianità non sono in balia del primo che passa o dell'umore di una o della risposta dell'altro o dell'altra che mi mette fuori quadro o appunto mi fa dar fuori anche a me, no? Certo, se io non sono abitata dal Signore, sono in balia, sono abitata da dai miei umori, sono abitata dalle mie attese, sono abitata da tante cose e per cui nella quotidianità, nel momento in cui la quotidianità non corrisponde a quello che io voglio, alle mie voglie, cortocircuito e viene fuori un po' il pandemonio, insomma. Bene, proviamo il Vangelo e la prima lettura poi della liturgia di oggi, cioè luterana. Ancora. Io mi accorgo sempre di più che alcune volte sono proprio le cose degli incontri della vita che mi raccontano e mi spiegano e mi aiutano a leggere anche la parola di Dio, perché è così che si ascolta la parola. La parola non si ascolta mai senza la vita, si ascolta la parola insieme alla vita. E allora uno incontra Ruggero, la storia di Ruggero, e questa storia qui ti aiuta a capire tutte le dinamiche, no? Della vita, che sono quelle di Ruggero, non è che sono diverse dalle mie, sono le stesse, perché noi siamo, come dicevano quelli là, tutti, siamo tutti figli di Adamo e tutti, anche di Eva. Qualche volta anche più, soprattutto di Eva. Perché, ahimè, come appunto conferma Zaccheo, come conferma Ruggero, siamo anche noi spesso e volentieri sedotti da un serpente che dentro ci avvolge, no? E ci prende un po' dentro di noi l'animo, i pensieri, la voglia di questo, piuttosto che l'istinto, la rabbia e le cose. È così.